Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Il Papa è in Iraq, dunque quali sono le aspettative della Chiesa locale di tutti gli iracheni? Benvenuti all'ascolto di questa parte del mondo alla radio, io sono Alessandro Guarasci, in regia ci sono Mario Scattone e Luciano Fantini e con me qua accanto c'è Alessandro Gisotti. Buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio.
Allora, facciamo un po' il punto di questa prima giornata del Papa in Iraq. Ecco, poco dopo l'arrivo, l'incontro col primo ministro al-Kadhimi, poi la cerimonia di benvenuto al palazzo presidenziale e la visita di cortesia al presidente della Repubblica, Bahram Hamed Salih Qassim. Ecco, ma io darei la linea al nostro inviato Massimiano Minichetti, che in questo momento è a Baghdad, un po' per raccontarci dell'atmosfera di questa prima giornata. Buon pomeriggio, anzi buonasera a te, Massimiliano.
Sì, buonasera a tutti voi in studio e agli ascoltatori. Il clima è un clima, posso dire questo perché io vengo appena adesso dall'incontro in cattedrale, potrei dire commovente e di gioia, perché a riempire le parole di speranza, dialogo, riconciliazione, perdono, sofferenza per le tante violenze che questo popolo ha subito, per le guerre e le persecuzioni dell'ISIS, direi commozione e speranza incarnato nei sorrisi delle persone, proprio nelle grida di viva il Papa qui in Iraq, di tanti anche iracheni, e proprio concretizzato da una duplice realtà. Passando per le vie di Baghdad si vedono blindati, militari, molti con giubbotti antiproiettili, quindi uno potrebbe dire una città militarizzata, a fianco ad una concreta voglia di rinascita, reale, con tante persone che vengono, nonostante siamo in pieno lockdown, vengono a vedere, cercano di venire a vedere il Santo Padre, anche musulmani, per ascoltare quest'uomo di pace. Oggi poi nell'incontro al Palazzo Presidenziale, facevi riferimento agli eventi principali, al Palazzo Presidenziale è stato un dialogo praticamente tra il Papa e il Presidente, dove le parole relative alla religione, che non può essere utilizzata in nessun modo per dividere ma per unire, ha trovato il Santo Padre e il Presidente completamente uniti, così come la condanna di ogni violenza, e il Presidente ha rimarcato l'importanza dei cristiani in relazione ai musulmani, cioè a tutela dei musulmani, in accoglienza dei musulmani. Veramente un clima meraviglioso, in un contesto di grandi contraddizioni, in un contesto di ricostruzione dove tu vedi a fianco a palazzi bucherellati e crivellati dai proiettili o distrutti, vedi a fianco a questi invece segni di ricostruzione e di una città che cerca, in questo caso Baghdad, poi vedremo nei prossimi giorni, che cerca una via diversa per affermare un'identità che va verso il pluralismo che l'ha sempre contraddistinta da quando l'antica Mesopotamia era terra di tantissime realtà religiose, etnie e comunità. È un po' questo il volto che emerge.
Certamente Massimiliano, un'altra domanda poi ti lascio andare, perché secondo me sono quasi 24 ore che tu stai lavorando. Senti, la comunità cristiana che cosa si attende da questo viaggio? Quello che tu hai potuto capire in queste ore, prime ore di presenza là in Iraq?
Beh, diciamo per la comunità cristiana, allora diciamo che l'Iraq aspetta e ormai ospita il Papa con una doppia anima, l'anima che vede il successore di Pietro a confermare nella fede i cristiani, quindi c'è una gioia immensa e un'aspettativa, anche oggi il cardinale Sacco ha ribadito nell'incontro nella cattedrale di Baghdad, ha ribadito come anche i cristiani aspettano una parola nel segno dei diritti, quindi da una parte hai la confermazione della fede, quindi il successore di Pietro viene per confermare la fede, per guidare nella pace e nella speranza nel nome di Gesù in quanto successore di Pietro. Dall'altra parte c'è anche un percorso, diciamo, che i cristiani qui sono gioiosi e aspettano una parola forte per quanto riguarda questa affermazione anche all'interno della società civile, cioè quindi il patriarca Sacco continua a ribadire in maniera molto forte, il cardinale Sacco, l'aspetto che tutti debbano avere gli stessi diritti all'interno di uno Stato pluralista, all'interno di uno Stato che possa, la giusta direzione è quello di dare spazio a tutte le realtà del paese dell'Iraq, in modo tale che l'Iraq possa realmente mostrare il suo volto. Tutto questo è dentro le aspettative dei cristiani.
Massimiano, davvero grazie per questo tuo intervento, buon lavoro, complimenti per il lavoro che stai facendo e buonanotte, diciamo, a te e, diciamo, a tutto l'entourage papale. Allora, andiamo avanti col nostro programma. Allora, Alessandro Gisotti, tu quali linee in qualche modo sei riuscito a tracciare di queste prime ore? Perché l'entusiasmo è stato forte e ci sono tante sfide per il Papa in Iraq.
Ma sì, innanzitutto direi che proprio il viaggio in sé è la sfida. Ora, adesso il Papa è arrivato da alcune ore, ma bisogna dirlo perché questo è la realtà, anche fino a ieri, fino agli ultimi giorni si diceva ma chissà poi se questo viaggio avviene davvero. Ovviamente per le condizioni di sicurezza, e questo lo sappiamo, ahimè, anche se in modo indiretto da tanto tempo per quanto riguarda l'Iraq, ma poi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, anche per questo dato della pandemia che lì sta creando veramente molti molti problemi. Lì sono nella seconda ondata, c'è un problema ovviamente di un sistema di salute, di sanità pubblica molto fragile, quindi si diceva fino all'ultimo questo è un viaggio, lo stesso Papa Francesco
l'ha detto. Tra l'altro non sappiamo bene se per esempio il sistema sanitario locale è in grado in realtà di tracciare tutti i contagi,
ma
questo non lo possiamo sapere.
Come sanno coloro che ci ascoltano, sono cose che diciamo perfino qui in Italia, che ovviamente ha un sistema di salute pubblica e grazie a Dio non ha dovuto subire le guerre e le violenze che ha subito l'Iraq negli ultimi decenni, eppure lo si dice anche per noi. E tuttavia quello che ci riportava Massimiliano Menichetti con la sua parola, ma anche quello che abbiamo visto nelle immagini che ci arrivano e ci sono arrivate dall'Iraq, hanno riportato questa gioia, cioè di un popolo così sofferente, così calpestato nella sua dignità, nella sua vita, nella sua proprio dignità, che però gioisce di questo momento. E quello che a un certo punto Massimiliano dice, anche i musulmani, ecco una cosa che, Alessandro, poi lo sai anche tu dalle interviste, dalle testimonianze che abbiamo raccolto anche in questi giorni, anche con musulmani, non solo con cristiani iracheni e non, abbiamo avuto questa sensazione, cioè che veramente il Papa lì è ovvio che viene visto come il capo della Chiesa Cattolica, il successore di Pietro, ma la dimensione del pontefice, cioè colui che costruisce ponti, che questo significa pontefice, è molto molto sottolineato, lo vediamo anche da questi poster giganteschi, da questi striscioni che le foto, i video ci vengono dall'Iraq, che si vedono appunto con quest'uomo Francesco vicino alla bandiera dell'Iraq, vicino ad Al-Sistani che incontrerà domani, l'ayatollah sciita, e quindi questa dimensione qui poi si è immediatamente incarnata anche nel primo discorso, quella è l'autorità, dove insomma, il titolo se vogliamo è questo, cioè tacciano le armi, certo. Si lavori tutti per la pace e la riconciliazione.
Ecco, proprio nel suo primo incontro con l'autorità e la società e il corpo civile diplomatico, Francesco ha ricordato che i conflitti che per anni hanno insanguinato questo paese. Ecco, tra i tanti che hanno sofferto, ha detto Francesco, non posso non ricordare gli yazidi, vittime innocenti di insensata e disumana barbarie, perseguitati e uccisi a motivo della loro appartenenza religiosa. E poi ancora ha detto, solo se riusciamo a guardarci tra noi con le nostre differenze come membri della stessa famiglia umana possiamo avviare un effettivo processo di ricostruzione. Ecco, ma io darei la parola alla regia proprio per far sentire un inserto del pontefice.
A questo riguardo, la diversità religiosa, culturale ed etnica che ha caratterizzato la società irachena per millenni è una preziosa risorsa a cui attingere, non un ostacolo da eliminare. Oggi l'Iraq è chiamato a mostrare a tutti, specialmente in Medio Oriente, che le differenze, anziché dar luogo a conflitti, devono cooperare in armonia nella vita civile.
Insomma, Alessandro, le differenze religiose a questo punto sono una risorsa.
Questo è quello che sottolinea Papa Francesco, lo ha sottolineato in questo discorso, ne ascoltavamo un frammento, ma noi stiamo tutti dicendo è il primo viaggio nell'era del Covid, dopo 15-16 mesi, l'ultimo viaggio è stato in Giappone nell'autunno del 2019. Sì, ma questo è anche il primo viaggio dopo la pubblicazione dell'enciclica Fratelli Tutti. E in un qualche modo questo viaggio è la prosecuzione concreta nei fatti di quella enciclica, che è un appello accorato alla fraternità, e proprio per riprendere quello che dicevi te, per sottolineare che l'autentico valore delle religioni, se vogliamo anche per chi non crede, è esattamente di evidenziare la nostra comune appartenenza, la nostra comune umanità. Domani, con questo evento lungamente atteso, perché era il sogno di Giovanni Paolo II nel grande giubileo del 2000, cioè di ritrovarsi tutti nella terra di Abramo, il padre nella fede di cristiani, ebrei e musulmani, si vuole sottolineare proprio questo. E non a caso questo viaggio avviene 2 anni dopo la firma del documento della fratellanza ad Abu Dhabi. Ero lì e devo dire che fu un evento straordinario anche quello, che vuole mettere appunto sulla stessa pagina le diverse religioni, in un senso proprio di costruire un futuro più umano e migliore nel solco della fraternità umana. Appunto,
allora, continuando un po' a descrivere questo viaggio, perché c'è stato anche l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, le religiose, i seminaristi e i catechisti, ecco, nella cattedrale. Là Francesco ha ricordato che le difficoltà fanno parte dell'esperienza quotidiana dei fedeli iracheni. Negli ultimi decenni, lui ha detto, voi e i vostri concittadini avete dovuto affrontare gli effetti della guerra civile e delle persecuzioni, la fragilità delle infrastrutture di base e la continua lotta per la sicurezza economica e personale, che spesso ha portato a sfollamenti interni e alla migrazione di molti, anche tra i cristiani, in altre parti del mondo. Questo è un dato di fatto, purtroppo l'Iraq è una terra di emigrazione. Ma sentiamo proprio che cosa ci ha detto Papa Francesco.
Vorrei tornare ora ai nostri fratelli e sorelle morti nell'attentato terroristico in questa cattedrale 10 anni fa e la cui causa di beatificazione è in corso. La loro morte ci ricorda con forza che l'incitamento alla guerra, gli atteggiamenti di odio, la violenza e lo spargimento di sangue sono incompatibili con gli insegnamenti religiosi.
Allora, Alessandro, diciamo, i cristiani purtroppo in Iraq, come però in molti altri paesi in Medio Oriente, pensiamo solo alla Siria, sono delle mosche bianche. Ma... allora, come facciamo un attimo a ricucire questi legami che inevitabilmente con queste guerre in qualche modo si sono spezzati?
Ma, appunto, la Siria, no? La Siria sono 10 anni dall'inizio della guerra. Io mi ricordo che ero a Beirut per l'ultimo viaggio di Benedetto XVI, settembre 2012, e già la guerra era in corso in Siria. Dopo 10 anni siamo ancora con una situazione come quella, dove i cristiani, ma non solo i cristiani, hanno subito delle violenze inenarrabili. L'Iraq, la particolarità qual è? Che qui i cristiani non si sentono ospiti, perché non lo sono, perché addirittura lì abbiamo una comunità cristiana che risale alla predicazione apostolica. La Chiesa, che è in Iraq, giustamente si sente erede della predicazione apostolica di San Tommaso, quindi stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo. Allora è difficile immaginare che i cristiani possano essere espulsi da una terra dove sono proprio parte della storia, e questo è stato sottolineato anche dal presidente dell'Iraq oggi, cioè non può esistere un Iraq senza cristiani, e questo lo ha detto Benedetto XVI, lo ha poi ribadito Francesco, non può esserci un Medio Oriente senza cristiani. E allora come ricucire? Questo innanzitutto con un impegno delle religioni, delle autorità civili, della comunità politica. Tant'è vero che i cristiani, e questo anche nella dichiarazione di Abu Dhabi, Papa Francesco e l'imam Al-Tayeb lo sottolineano, cioè i cristiani non sono minoranza, ma sono cittadini. Cioè questo aspetto anche, che non è solo linguistico, semantico, cioè la minoranza, no, certo, numericamente lo sono. Però anche nella Costituzione dell'Iraq, che oggi è avanzata rispetto ad altre costituzioni di altri stati nel Medio Oriente, però ancora non si riconosce una parità, diciamo, una parità che è parità per i cristiani. Quindi anche se Papa Francesco non va assolutamente a fare rivendicazioni politiche, tutt'altro, e anche il Patriarca Sacro ha detto, il Papa non viene qui come un capo di un esercito a rivendicare qualcosa, e tuttavia la sua stessa presenza è quello che anche attraverso le sue parole e i suoi gesti sta facendo per tutto l'Iraq, non solo per i cristiani, dovrebbe portare dei frutti in questo senso.
La pensa Alessandro, in Iraq il 57% della popolazione ha meno di 25 sì. anni, dunque il Papa visita un paese potenzialmente ricco di energie vitali. Ecco, Antonella Palermo ha sentito Dalia Kai Aziz, che è una rifugiata, anche una laurea in informatica, e studi teologici dai padri redentoristi.
In generale tutte le gente sono molto molto felici per questa visita di pace, diciamo, sia cristiani sia musulmani, e musulmani di più, perché è la prima volta che una persona importante così che viene da noi, quindi come ospite importante per noi è una cosa molto molto speciale, perché da noi ospitalità è una cosa, come si dice,
è sacra
tradizione, sì, una cosa molto sacra, come Abramo ha ricevuto i tre angeli nella sua casa, no? E quindi da noi una tradizione nella nostra anima, diciamo, nel mio paese, per ricevere il Papa, questo è il primo Papa che viene da noi, quindi per noi una cosa meravigliosa, e siamo contenti e speriamo che tutto andrà in pace. Sarà una cosa semplice ma buona. Preparazioni, ci sono tante persone, diciamo, sono stati scelti perché a causa del Covid anche non possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma ci sono commissioni, sono stati scelti dal Patriarca Luis Sacco e anche dal nostro governo per preparare sia a Baghdad o in Ur o in Erbil, per preparare per il Papa, quindi cristiani, musulmani, tutti stanno facendo quello che possono fare per far questa visita di andare bene.
Ci puoi raccontare qualcosa di particolare, una curiosità, un aneddoto?
Qui io come io non ho potuto partecipare in tante cose, perché a questo momento del Covid tante volte tutte le cose sono chiuse, quindi non possiamo entrare e uscire così. Quindi sentiamo le notizie dai amici così, sul TV iracheno ufficiale anche. Tante volte facciano documentari sul UR o parlano le visite che il Papa ha fatto nella sua vita, durante il suo, no? Ha fatto tante visite in tanti paesi altri, e quindi come se fosse dire adesso il nostro turno che il Papa viene da noi, e quindi la gente sono felici, ma diciamo, spero che questa visita sarà veramente un simbolo di pace.
Tra l'altro porterà lo spirito della sua ultima enciclica in Iraq.
Speriamo, guarda, noi siamo un popolo che ha vissuto tante tante guerre, quindi vogliamo cambiare questo. Noi un popolo che veramente ama la vita, e quindi speriamo che ci saranno gente veramente che vogliono la pace e lavorano per la pace. Speriamo.
Dunque, rispondendo all'appello del Papa a pregare per la sua visita in Iraq, stasera alle 20 la comunità di Sant'Egidio promuove anche una veglia di preghiera nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, proprio a Roma, qui a pochi metri dal Vaticano. E con noi ha dunque Marco Impagliazzo, che è presidente della comunità di Sant'Egidio.
E pregare, come ci ha chiesto il Papa, perché questo viaggio abbia successo, per la protezione del Papa e di tutti coloro che lo seguiranno, e perché il viaggio scorra tranquillo e permetta al Papa di incontrare il maggior numero di persone possibili. E poi il senso è quello di dire tutta la nostra solidarietà ai cristiani iracheni, a questa Chiesa martire. Noi, la Chiesa di Sant'Egidio ha una reliquia di un prete martire, la stola, che è stato ucciso perché voleva a Mosul, perché voleva tenere la chiesa aperta, e gli estremisti islamici gli hanno impedito e l'hanno ucciso per questo. Questa stola del padre Rashid Ghani presiderà la nostra veglia di preghiera. È un viaggio di pace. Il Papa parla di sé come pellegrino di pace. Oggi il grande bisogno, la grande domanda degli iracheni è quella della pace. È un viaggio di fraternità che ricalca, diciamo, le orme dell'enciclica Fratelli Tutti, perché la pace avviene solo nel momento in cui si impara a riconoscersi fratelli. Io credo che il Papa vada come fratello tra i fratelli, e questo sarà il più grande messaggio che lascerà in questo paese che così tanto ha sofferto per la guerra, per la violenza e per il terrorismo.
Ecco, la Fratelli Tutti lancia un messaggio importante anche per chi, non solo per chi non è credente, ma anche per chi non è cristiano. Quali frutti potrà portare, appunto, in quella zona che ormai è martoriata da anni da guerre e conflitti?
Il Papa è una figura universalmente riconosciuta come uomo di pace, al di là delle religioni, cioè, diciamo, oltre le religioni, e lui è stato il Papa che nell'ultimo periodo ha veramente stretto tantissimi rapporti con il mondo musulmano, a partire dal suo rapporto personale col grande imam al-Tayyib di Al-Azhar, con la firma dell'accordo di Abu Dhabi, e oggi con la visita al grande Ayatollah Sistani in Iraq, che è, diciamo, la massima autorità sciita. Questo fa capire come, diciamo, la Chiesa Cattolica dal Concilio a oggi non ha mai smesso di lavorare per creare rapporti di fraternità, e oggi mi pare che i frutti stanno avvenendo, anche perché nel mondo islamico vediamo una radicale distanza, presa di distanza da ogni forma di estremismo e di violenza.
Ecco, sicuramente sarà una visita che dovrà rafforzare anche la presenza, o meglio, potrà rafforzare anche la presenza dei cristiani, appunto, in Iraq. Quali speranze ci sono e soprattutto qual è la vostra esperienza nell'area?
Ma il fatto che il Papa vada ad incoraggiare i cristiani a portare la sua carezza e la sua testimonianza a una chiesa martire, perché ricordiamoci che la chiesa irachena è una chiesa martire, e dal sangue dei martiri nascono sempre nuovi cristiani. Oggi, diciamo, con una leggera stabilizzazione che sta crescendo nel paese, vediamo anche un certo ripopolamento di alcune zone cristiane che erano state, appunto, abbandonate a causa della guerra, a causa del terrorismo e dell'estremismo islamico. Quindi il Papa confermerà queste comunità, gli darà nuova linfa. Io credo che frenerà la sua presenza il grave dramma dei cristiani in Medio Oriente, che è quello dell'emigrazione.
Allora, come prosegue la giornata del Papa in Iraq? Tra poco, in questi momenti, il trasferimento alla Nunziatura Apostolica, ospitata all'interno di una villa che è situata nel quartiere di Carrada, nella zona, diciamo, dell'alta borghesia del commercio di Baghdad. Insieme a Dora, questo quartiere rappresenta uno dei due principali distretti della comunità cristiana di Baghdad. Qui, infatti, ricordiamo, si trovano molte chiese in rappresentanza di diverse confessioni. Dopodiché il Papa verrà accolto dal personale, poi la cena in privato. Bene, allora si chiude qua questa prima parte del Mondo Radio dedicata a questa prima giornata, scusate il gioco di parole, del Papa in Iraq. Io vi ringrazio per l'ascolto, però vi invito a rimanere, appunto, sintonizzati su Radio Vaticana, perché tra poco ci ascoltiamo una canzone, dopodiché c'è la seconda parte del Mondo alla Radio, in cui parleremo di un altro argomento che ci interessa davvero da vicino.